Radio Giornale.
Nuova aggressione in Ticino, 22enne ferito gravemente ieri mattina con un'arma da fuoco ad Agno, arrestato un 49enne. Disoccupazione stabile in Svizzera, il tasso resta al 2% in luglio. Continuano le manovre militari cinesi davanti a Taiwan, dovevano fermarsi ieri ma stamattina la Cina ha annunciato che proseguiranno. Bene la rotonda, bene Piazza Grande, un po' meno pubblico nelle sale. Il bilancio di metà festival soddisfa gli organizzatori di Locarno. E dunque ancora in pericolo la vita del 22enne ferito ieri mattina ad Agno con un'arma da fuoco. A sparare sarebbe stato un 49enne che nel frattempo è stato arrestato. Con Pervin Cavacioglu cerchiamo di capire cos'è successo.
Ieri mattina ad Agno un uomo avrebbe sparato appunto a un giovane, non si sa ancora per quale motivo e con che tipo di arma. Una nota di ieri sera della polizia comunicava che il 22enne svizzero era rimasto gravemente ferito da un'arma da fuoco e che alcune ore dopo sarebbe stato arrestato il presunto autore, un 49enne svizzero, entrambi comunque domiciliati nella regione. Dai quotidiani ticinesi emerge un legame tra quello che è successo ad Agno e un'operazione di polizia nel comune di Valmara. Ci sarebbero stati diversi agenti fra Maroggia e Rovio e proprio a Rovio, secondo i giornali, si sarebbero concentrate le ricerche con poliziotti armati di mitra, unità cinofile e strisce chiodate al suolo per evitare di solito la fuga di qualcuno. La nota della polizia indicava che l'uomo è stato arrestato al suo domicilio. È quindi possibile che il dispositivo a Rovio fosse per lui. Il 49enne ora si trova in carcere alla Farera in attesa che il suo arresto venga confermato o meno, e su di lui intanto pende l'ipotesi di tentato assassinio. Secondo il giornale La Regione sarebbe stato proprio il giovane al momento di chiedere soccorso a indicare chi gli aveva sparato a casa propria, un'abitazione in via Aeroporto appunto ad Agno. Sembra che i due si conoscessero, ma perché è stato sparato uno o più colpi lo dovrà scoprire l'indagine della procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.
È rimasta pressoché invariata la situazione sul mercato del lavoro in Svizzera. Nel mese di luglio il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 2%. Lo ha reso noto poco fa la segreteria di Stato dell'Economia. I dettagli con Aaron Guidotti.
A fine luglio erano quasi 92.000 le persone iscritte agli uffici regionali di collocamento, circa un migliaio in meno rispetto al mese di giugno. Il tasso rimane quindi invariato al 2%, ma in cifre assolute c'è qualche disoccupato in meno. Altro dato interessante, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ci sono circa 36.800 persone in meno iscritte agli uffici regionali di collocamento. Cattive notizie però per i giovani, perché la disoccupazione giovanile è aumentata del 4,3%. Per quanto riguarda il Ticino, il dato è in linea con la tendenza svizzera, il tasso di disoccupazione è lo stesso del mese di giugno, 2,3%, ma 32 persone sono riuscite a trovare lavoro. Diminuzione nei grigioni, dove si è passati dallo 0,8 allo 0,7%. Infine, a livello nazionale, circa 2.480 persone hanno esaurito il loro diritto alla disoccupazione.
All'estero ora, in Medio Oriente, resiste la tregua raggiunta tra israeliani e jihad islamica nella striscia di Gaza, negoziata dall'Egitto. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha colto con sollievo e soddisfazione la notizia della fine degli scontri che hanno provocato almeno 44 morti in terra palestinese, ribadendo peraltro la necessità di trovare una soluzione duratura. E dovevano concludersi ieri, ma proseguiranno anche oggi le esercitazioni militari della Cina intorno a Taiwan, una manifestazione di forza e di irritazione dopo la recente visita di Nancy Pelosi sull'isola. Sentiamo le valutazioni del nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
La tensione non si abbassa. Gli Stati Uniti hanno annunciato che nei prossimi giorni una loro formazione navale attraverserà lo stretto di Formosa nel nome della libertà di navigazione. Il Ministero degli Esteri di Pechino avverte Washington di non soffiare sul fuoco, mentre fonti militari comunicano che le esercitazioni intorno a Taiwan diventeranno in futuro un'abitudine. Intanto l'Esercito Popolare di Liberazione ha cominciato altre esercitazioni a nord, nel Mar Giallo e nel Golfo di Bohai, cioè tra Cina e Corea. La propaganda cinese sta cercando di far passare le esercitazioni dei giorni scorsi come uno show di forza. In pratica si dice che la provocazione degli Stati Uniti, il viaggio di Pelosi a Taiwan, è stato un errore perché ha permesso alla Cina di fare la grande prova di un'invasione dell'isola a ragione, senza timore di critiche. Questa retorica è necessaria per far digerire alle correnti nazionaliste interne il fatto che Pechino, nonostante le minacce, non abbia di fatto attaccato Taiwan in vista del prossimo congresso del Partito Comunista, in cui Xi Jinping deve essere presentato come uomo forte. D'altro lato, però, quando Pechino aumenta le pressioni su Taipei, l'opinione pubblica taiwanese si sposta sempre più su posizioni anticinesi e la speranza di una riunificazione pacifica si allontana. Inoltre, le manovre militari cinesi offrono parecchie informazioni strategiche agli Stati Uniti e agli stessi taiwanesi, utili in caso di un conflitto. Insomma, è un circolo vizioso che non si sa bene a cosa porterà.
Il Senato americano ha approvato l'Inflation Reduction Act, proposto dal presidente Biden appunto per ridurre le conseguenze dell'inflazione. È uno stanziamento da 750 miliardi, di cui 370 servono a combattere il cambiamento climatico, ma ci sono anche misure per la riduzione del costo dei farmaci. Le spese previste saranno finanziate con una minimum tax del 15% sulle aziende che realizzano utili annuali superiori al miliardo di dollari e una tassa dell'1%. Sulle società che riacquistano azioni proprie. Dopo l'approvazione del Senato, quella della Camera è pressoché scontata, si profila quindi una vittoria per l'amministrazione Biden. Torniamo all'attualità regionale. Il Locarno Film Festival è arrivato a metà della sua 75esima edizione. È tempo dunque di primo bilancio per questo appuntamento. Ormai a pieno regime, dopo le restrizioni contro il Covid-19, aumenta per ora l'affluenza in Piazza Grande ed anche la rotonda sembra andare bene. Ce ne parla Laura Dick.
Covid pass, mascherine, annullamenti di viaggi o di soggiorni sono ricordi del passato. Il festival è tornato alla normalità ed anche per questo si abbozza un primo bilancio con i numeri del 2019, l'ultima vera estate senza coronavirus. Ed uno dei luoghi d'incontro è sicuramente la Rotonda, che dal 29 luglio si è animata con food truck, bar e concerti. E oggi supera il primo fine settimana festivaliero. Rafael Brunschwig è direttore operativo.
Allora, è molto difficile fare una sulle entrate perché non contiamo le persone. Quello che possiamo dire è che l'affluenza è molto buona, in base agli incassi possiamo dire che è solo lievemente inferiore al 2019. Per quanto riguarda gli incassi siamo più o meno là dove speravamo di arrivare. La Rotonda non è un progetto con il quale il festival guadagna dei soldi, noi vogliamo arricchire l'esperienza complessiva dei festivalieri con un progetto che crediamo sia importante per noi, che però facciamo con criteri qualitativi.
Il formato, aggiunge il direttore operativo, deve comunque far fronte ad un pubblico molto eterogeneo.
Deve piacere ai diversi pubblici locali, nelle diverse fasce di età, deve piacere al pubblico nazionale, però noi siamo anche un festival internazionale, quindi deve essere frequentato anche dal festival internazionale. Noi lo vediamo nella programmazione musicale. Sono certe serate che piacciono più a un tipo di pubblico, altre che piacciono di più a un altro.
Meglio la canicola della pioggia, insomma, potrebbero dire gli organizzatori del Locarno Film Festival. Anche l'affluenza in Piazza Grande iniziata con una serata sold out, è per ora sul piede giusto con un 20% in più di presenze rispetto a 3 anni fa. Un leggero calo si riscontra invece nelle sale cinematografiche, ma è ancora presto per le somme finali. Il festival durerà ancora fino al 13 agosto.
Noi chiudiamo qui il Radiogiornale, grazie per essere stati con noi, buona giornata.
Lo sport.
Buongiorno da Lorenzo Boscolo. Dominio svizzero nella Coppa del Mondo di mountain bike in Quebec sulla tracciato di Mont Saint-Anne. 3 successi, 1 secondo ed 1 terzo posto. Protagonista Filippo Colombo, primo nello short track. Ieri ha ottenuto invece 2 posti anche nella cross country, nella gara vinta dal suo compagno della BMC e la francese Titouan Carreau. Per il ticinese, tra l'altro, si tratta del primo podio in carriera in questa disciplina. Dal canto suo, Nino Schurter, dopo la caduta di Snowshoe, ha ottenuto un 6° posto che lo proietta così al comando della classifica generale. Tra le donne non ce n'è per nessuna, anche nella gara della cross country è stata dominata dalla sangallese campionessa olimpica Yolanda Neff. Prossimo appuntamento, gli europei in programma a Monaco di Baviera, la prossima 19 di questo mese. Complice le assenze, un ritardo di preparazione di qualche giocatore e gli errori, è arrivata la 3ª sconfitta su 4 partite giocate in Super League. Anche ieri a Cornaredo il Lugano è stato battuto questa volta dal Lucerna. Va peggio, molto peggio, i campioni svizzeri dello Zurigo, battuti in casa 3-0 dalla Sion e ultimissimi il big match di ieri è finito in parità 0-0 tra Basilea e Young Boys, classifica comandata dalla coppia Young Boys, Servette con 8 punti, il Lugano assieme alla Basilea di punti ne ha 3. 3 chiudono Winterthur e Zurigo in coda appunto con un punticino. La UEFA intanto comunicherà proprio in questa giornata dove si disputerà il ritorno di Conference League tra Beersheba e Lugano, vista la recente escalation, diciamo così, delle tensioni sviluppati nella striscia di Gaza. Nella pallavolo, la Svizzera è al comando del gruppo nelle qualificazioni ai prossimi campionati europei dopo aver battuto ieri nella big match la Romania. E allora Massimo Miccoli ha sentito il coach della nostra nazionale, Mario Motta.
Significato è un significato importantissimo. Noi in questa stagione abbiamo dovuto affrontare tantissime difficoltà legate all'infortunio di Djokic, legati al fatto di non avere ben 4 dei titolari della scorsa stagione, e nonostante questo hanno portato a casa una vittoria con la Romania, con 2 giocatori in più, non in meno, rispetto allo scorso anno. È stata veramente un'impresa incredibile.
Adesso in chiave qualificazione avete dato un bel segnale.
Sì, sicuramente battere la Romania, che è la prima del nostro girone, è stato un bel passo in avanti, ma noi siamo una squadra che non si può permettere di giocare senza intensità nessuna delle partite che ci aspetta dalla prossima in avanti. Quindi da mercoledì con l'Albania noi dobbiamo giocare con la stessa intensità, la stessa concentrazione, perché non è che siamo dei fenomeni, siamo una squadra che deve giocare bene per vincere.
Infine, auguri a chi compie gli anni oggi, uno su tutti, Roger Federer, 41enne. Beh, auguri e buona giornata a tutti quanti.